la parabola della moneta d'oro che ciascuno dei servi riceve ci impegna. Per trafficare, comunicare, condividere tutto il bello e il positivo che abbiamo ricevuto, che ogni giorno riceviamo, senza tener nulla per noi. E questa espansività certamente può far parte anche di un'indole, no? Una persona può anche essere un po' più riservata, un altro più espansiva, ma al di là del fatto psicologico, caratteriale, c'è una convinzione profonda che noi dobbiamo avere. Quello che ho ricevuto non è per me, mio, 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 io, è la malattia del nostro tempo, il narcisismo, quanto sono bello e tutto quello che vivo è per me. Consumare a mio piacimento le cose, gli altri si arrangino. Oppure pensare in un modo deprimente, depressivo, che io non ho niente da condividere con gli altri. Invece no, la parola chiave è fruttificare. La tua moneta ha fruttificato, ne ha fruttate 10. La tua moneta, Signore, ne ha fruttate 5. Che tristezza! Ecco la tua moneta, ho tenuto nascosto. Tenersi nascoste le cose che invece noi abbiamo ricevuto, ripeto, per essere donate, per costruire relazioni e anche costruire noi stessi come persone, perché noi non ci facciamo da noi, in un modo si dice autoreferenziale, no? Come se io fossi il Dio della mia vita. Il mondo comincia con me e finisce con me. È una grossa barzelletta questa, no? Oltre che una grande falsità. Eppure, purtroppo, sottilmente, dobbiamo stare attenti, perché siamo un po' tutti a rischio, no? Di un atteggiamento di chiusura. E parto da questo per condividere con voi dei pensieri. Magari leggerò un po' di più brani di lettere di Paolo della Croce in riferimento a questa sua volontà, desiderio di raccontarsi. Lo dicevo all'inizio però dell'Eucaristia, senza nulla togliere alla discrezione, anche alla riservatezza che aveva Paolo della Croce. Attenzione, raccontarsi non significa parlare, ciarlare, dire chiacchiere, no. Però è bello sentire che c'è un clima nel quale io possa raccontarmi, possa anche sfogare un momento particolare che sto vivendo, soprattutto a livello spirituale. Secondo i nostri stati di vita, noi nella comunità, come religiosi, nella famiglia, in un rapporto di amicizia, certamente con delle persone particolari tu esprimi determinati sentimenti, mica con tutti, e anche in certi momenti, in un certo clima. Se non c'è un clima di distensione, una persona non riesce a comunicare. Ecco perché a volte purtroppo capita di tenersi dentro le cose, perché dice non c'è aria, non c'è quel clima particolare. Ora, sempre a partire da quella schiettezza, da quella semplicità che abbiamo tanto sottolineato finora e che era innata in Paolo della Croce, ecco che, essendo lui anche schietto, era anche aperto, come con se stesso e anche con Dio. E riferivo all'inizio della messa proprio questo. Diceva, testimoniava il padre Giacinto, uno dei suoi primi compagni, aveva il cuore in mano, era tanto semplice, non solamente in questi ultimi anni, ma anche 25 anni prima che morisse, che spesso, stuzzicato da noi suoi figli, qui parlano i religiosi, no? Nelle comuni ricreazioni, per la brama di sapere qualche cosa della sua vita, egli semplicemente la diceva, raccontava con una certa aria di semplicità, faceva tali racconti riguardanti la sua persona, con ingenua semplicità e molte volte gli venivano carpiti di bocca con artificio ed industria dei nostri religiosi più scaltri ed accorti. Anche se dirò tra poco che le parti un po' più intime, più profonde, Paolo della Croce non le ha proprio comunicate in comunità, proprio con i suoi religiosi tante volte era un po' più riservato, magari anche per non dare adito a peccati di modestia. Comunque, se Paolo parlava anche in comunità, ed è importante la comunicazione di vita in comunità, no? Ecco, è una delle espressioni che costruiscono la comunità. Se Paolo lo faceva, si apriva per edificare i suoi figli, per animarli alla perseveranza. Ed è bello che si è potuto sapere qualcosa della sua vita, delle origini dell'istituto, proprio dalla sua voce, dal suo desiderio di parlarne e quanto ne ha parlato, soprattutto con alcune anime che lui dirigeva. Il più sollecito nelle indagini, dice il padre Zoffoli nel suo studio di tre grossi volumi, fu il padre Giammaria, che poi è diventato suo confessore e direttore di spirito. E infatti ancora Giammaria dice: da questa semplicità è provveduto che molte cose appartenenti alla sua vita e azioni si sono da noi risapute, quali altrimenti sarebbero restate occulte. Imperciò che, siccome i nostri religiosi sapevano quanto egli fosse semplice e insieme sincero, perciò prendevano l'opportunità di fargli delle interrogazioni alle quali egli soddisfaceva con sincerità e semplicità. È molto bello questo clima, diciamo, fraterno di religiosi, di primi compagni che vogliono sapere dal padre come sono andate le cose, cosa hai vissuto, soprattutto nei primi tempi della nascente congregazione. Il bello era che neppure lontanamente, sempre commenta lo Zoffoli, avvertiva il pericolo di mancare alla modestia, perché per lui non c'era questo pericolo. Lui era una persona semplice, non è che diceva le cose per farsi vedere o per sottolineare chissà che cosa. Tutto era frutto della sua trasparenza di anima, che amava la verità. E più di una volta, sempre assicura il padre Giammaria, si è meco espresso avergli Dio fatta la grazia di non affacciargliesi alla mente neppur pensiero di vanagloria. Quindi è molto importante questo fatto di comunicare, che non è dettato dal adesso ti dico io quello che mi è successo, così mi racconto e ti dico, no, non è questo. Non era assolutamente questo, la vanagloria, quasi la presunzione, l'orgoglio, ma il desiderio profondo di esprimere quello che lui aveva vissuto. E pensate, molto bello, una delle più belle confidenze, per esempio, fatta a Rosa Calabresi proprio nell'estate del 1775, quindi proprio pochi mesi. Lui è morto il 18 ottobre del 75 e lui vecchio, malato, appena appena ancora, ecco, capace certamente di esprimersi, e in quell'estate ricordiamo anche letterare su quello che chiamiamo il testamento spirituale, a Rosa Calabresi confidava in quell'estate del 75, come lei stessa dice nei processi, quell'esperienza che ha avuto quando vide Maria, la madre, la Madonna, vestita di nero, con questo cuore bianco sul petto, così, vedi come sono vestita io, così vestirai tu e così vestiranno i tuoi figli. È stata una delle locuzioni e illuminazioni spirituali che Paolo ha avuto in riferimento all'abito, in riferimento anche al vestire in un certo modo. Sono stati diverse le esperienze, come stiamo anche commentando in questi nostri incontri di formazione con Padre Tito Paolo Zenca in questi giorni. E questo è anche molto bello, secondo me, perché non è soltanto che in un momento particolare lui abbia visto chissà che cosa, cioè c'è un progressivo rivelarsi anche del fatto di essere vestiti, di essere rivestiti, di avere il desiderio di indossare, di vestirsi, di vedersi lui vestito così. Ecco, tutto perché è Dio che lavora dentro di noi. E lui ha raccontato queste confidenze. Pensare, soprattutto nei primi duri anni di vita qui all'Argentario, stiamo tanto sottolineando questo, ed è così, perché queste pietre ci parlano di tutta la fatica, la difficoltà che il fondatore ha vissuto con i suoi primi compagni, lui che ha dovuto cozzare contro ostacoli insormontabili. E quanto di questo lui ha rivelato, per esempio, ad Agnese Grazie, che sembra che sia stata una dei pochi che in quel momento lo potevano capire, e lui si è manifestato attraverso degli sfoghi in cui, attenzione però, delle notizie autobiografiche erano alternate a rapidi voli di spirito. Cioè, quando Paolo anche raccontava ad Agnese Grazie, gli esprimeva degli stati d'animo, poi dopo ci metteva dentro tanto di spirituale, che non era un racconto così melanconico, affettivo, semplicemente umano e terreno, ma lì ci vedeva l'agire del Signore. Quindi non si trattava di dare delle notizie, magari lamentandosi, ma c'era un senso profondo spirituale in questo espandersi, non soltanto cronaca, quindi queste confidenze, ma vedere l'agire di Dio. O con quanto giubilo la povera anima mia abbracciava ogni sorta di penare, scrive all'Agnese Grazie. Ma sono stato infedele, desidero di morire di dolore. Oh, che santi pensieri ho avuto oggi mentre passeggiavo, pensieri di carità e d'amore e d'unione con Dio per l'anima mia e per l'anima sua. Ovvero il Dio, che sarà dei nostri cuori quando nuoteranno in quell'infinito mare di dolcezze? Queste sono espressioni che scrive alla Grazie, magari contemplando questa bella laguna di Orbetello. Ma a un certo punto si arresta e, come rientrando in se stesso, continua in questa lettera, scusandosi: io mi sono allungato più del dovere. Ecco con quanta confidenza in Dio si dilata il mio spirito col suo. Ma non è forse dovere che il povero padre qualche volta faccia qualche sfogo di carità con i suoi figliuoli? Guardate, la paternità vorrei dire l'autorevolezza, ma anche l'espandersi anche a livello proprio affettivo, di confidenza con questa sua figlia spirituale. Molto spesso le sue lettere di direzione contengono questa frase: sfoghi di carità. Descrive anche le sue tempeste interne, soprattutto anche tutte le vicende delle fondazioni dei ritiri, l'approvazione delle regole, proprio come sfoghi di carità. O che gran cose succedono, sempre scrive alla Grazie, però non sono note agli altri, dice. Non so ciò che Dio voglia o dove debba andare a finire. Ovunque mi volgo non vedo che croci, tempeste, contrasti, rumori. Vedo bene spesso il tutto per terra. Mi creda che sto come un esiliato che non ho luogo fisso. Il mio stato seguita al solito. Ah, se Dio volesse far l'elemosina della morte che chiedo per maggior gloria di Dio, oh, che nuova felice, cioè che notizia bella avrei se un giorno il Signore mi dicesse: guarda, basta, voglio morire. Vedo che si apparecchiano nuove battaglie, chissà come la passerò, le tempeste seguitano. Sono stato al mio solito sepolto nel ghiaccio, sempre più sepolto nell'orribile abisso delle mie miserie. Ecco, abbondare anche in queste espressioni dalle lettere non è per fare delle ripetizioni, ma per dire come sia l'Agnese Grazie, poi anche alla Madre Crocifissa, poi alla Bresciani, eccetera, no? In Paolo c'è stato sempre questo desiderio, ripeto, di comunicare con discrezione, ma anche con libertà, senza farsi scrupolo. Ed era fondamentalmente una persona libera dentro, desiderosa appunto di partecipare ad altri quello che il Signore gli faceva vivere. E anche con Tommaso Fossi, di cui abbiamo parlato qualche altra volta ieri, certamente con un po' più di ritegno, perché era un personaggio a cui piaceva tanto scrivere e parlare, per cui Paolo ha dovuto bloccarlo più di qualche volta, però ci sono tante lettere anche scritte a Tommaso Fossi in cui lui racconta: i miei bisogni sono estremi, e si sfoga con lui. Il povero Paolo sta nelle acque amare sino alla gola. Io non ho più appoggio veruno, né sono appoggiato ad altro che alla divina protezione. Sto in uno stato tale che se Dio benedetto non fa un gran miracolo, sempre scrive a Tommaso Fossi, fra poco sarò inabile a tutto e forse fra poco in sepoltura, o in quali spaventi ed angustie si trova il povero mio spirito. Ecco, questo espandersi. Comunque mi è piaciuto, così riflettendo un po' e anche condivido con voi, il fatto che poi, come vi dicevo prima, nei confronti dei religiosi, della comunità, era più riservato. E magari perché? Perché probabilmente non voleva far pesare sui religiosi certi suoi stati d'animo, no? E questo è anche molto bello. Magari lui stava male, c'erano dei problemi, li confidava ad alcune persone, però in comunità, con i religiosi, ecco, nell'esteriore dice: mi mostro come gli altri, contento e segreto più che posso, e sono gelosissimo di tenerli segreti, i suoi travagli, a ciò li sappia solo il Dio, ne bramo di essere compatito da veruno. È molto interessante questa noticina, perché magari certi stati d'animo che tu hai, se poi dopo li fai pesare in comunità a tutti quanti, che magari non tutti li capiscono, e allora magari si crea un clima un po' di pesantezza. Ecco, non voleva far pesare ai religiosi in comunità determinati suoi stati d'animo. E a proposito di aridità, di abbandoni anche a livello spirituale, egli non esita ad informare quelle anime che dirigeva. È molto importante anche nella direzione spirituale. San Paolo non dava, almeno penso, diciamo, dei metodi, delle tecniche, raccontava di sé. E io penso che un vero maestro spirituale, sotto l'azione dello Spirito Santo, aiuta un'altra persona a condividere con questa persona quello che lui vive. Altrimenti, se un maestro semplicemente dà delle norme, magari anche astratte, magari fredde, come se io dovessi dare un libretto di istruzioni per il codice stradale, eccetera, invece quello che a me capita, quello che io vivo, quello che io sto passando, alla Lucia Borlini, anche ad altri, no? Molte, molte sono le espressioni per cui si sfoga, ancora una volta, mettendo in evidenza delle sue particolari situazioni. Ma non soltanto delle cose negative, vado per concludere, ma soprattutto di quello che di bello nasceva nella congregazione. Quanto alla congregazione, il santo ne parlava nelle sue lettere, con i suoi figli spirituali, chiedendo per esempio di pregare tanto, anche in forma, la Gandolfi, Due soggetti, missionari dotti e pii, ieri hanno risoluto di ritirarsi da noi. Sono venuti due nuovi religiosi, dotti e pii, esclamate ancora per la povera congregazione, a ciò sua divina maestà la provveda di santi operai in questi tempi tanto calamitosi. E poi molto spesso racconta, sono in trattato di due fondazioni. Le do notizia che le cose della nostra vocazione non sono mai state così bene incamminate e verso gli 8 di novembre credo che partirò per Roma senz'altro, ciò lo dico in segreto. Ne parla alla Bresciani. E poi quel bellissimo riferimento, no? Io sono ritornato da Roma, sempre parlando a questa figlia spirituale, l'antivigilia del Santo Natale, io ho lasciato le nostre cose in ottimo incamminamento, già esaminate prima della mia partenza le costituzioni e solamente si aspetta la spedizione del breve. Ecco che poi il 15 maggio del 1741 sarà dato da Papa Benedetto XIV, il Papa Lambertini, con l'approvazione appunto delle regole. E da quel momento poi, l'11 giugno, ci sarà la professione dei primi cinque sacerdoti e del primo fratello passionista. Dico adesso in segreto al suo cuore che fra poco spero si fonderà il ritiro dell'Elba, in breve si tratterà. E poi concludo proprio facendo riferimento alla gioia che Paolo esprime perché, ecco, dopo l'approvazione del breve, poi l'11 giugno la professione dei primi cinque sacerdoti e il primo fratello, ecco, la nostra congregazione ben incamminata, è in possesso di 8 ritiri in diverse parti e siamo in numero di circa 110 o poco meno di religiosi, questo sarà nel 1752, cioè questa bellezza che Paolo ha nel esprimere la nascita non solo ma la crescita, il diffondersi oltre che delle difficoltà, ma vedete come questa congregazione cresce sempre di più. E allora chiediamo al Signore questa nostra capacità anche, come vi dicevo, interiore di comunicarci quello che Lui opera in noi. Non teniamo questa moneta d'oro dentro il cuore, che poi sono le nostre capacità, i doni che il Signore ci fa, le gioie e le fatiche, le ansie e le speranze, no? Dice la Gaudium Spes in riferimento alla Chiesa, tutto quello che abbiamo può essere motivo per comunicarcelo e per crescere insieme, affrontando insieme, portando frutti perché il Regno di Dio possa diffondersi, come Paolo ha sentito il bisogno di fare con i suoi figli spirituali, con i suoi confratelli, così anche noi ci impegniamo a mettere anche questa disponibilità di comunicazione spirituale, perché la comunità, la Chiesa, la congregazione possono godere dei frutti abbondanti di grazia che il Signore anche attraverso noi vorrà elargire.